Allora, ok. Carissimi fratelli e sorelle, buon sabato. Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di scrivere questo sermonetto e per questo tempo che mi è stato concesso. Il mio sermonetto porta come titolo Il buon seminatore. Vi racconto un breve aneddoto della mia vita a riguardo di questo titolo. Quando Dio mi chiamò e mi aprì la mente e iniziai a conoscere le scritture, ero talmente entusiasta di poter diffondere la verità che ogni volta che si parlava di qualcosa riguardo la Bibbia, subito intervenivo, anche se nessuno me lo chiedeva. Svuotavo il sacco in base al discorso di quella persona che citava. Davo subito scritture e passavo addirittura tanti minuti a controbattere quella persona. Ma così facendo non facevo altro che puntare il dito e addirittura allontanando da me quella persona. Perché a tutti i costi cercavo di fargli capire che lui sbagliava e che io ero nella ragione. Insomma, era un presuntuoso. Dopo un po' di tempo arriva il giorno del battesimo e con l'aiuto dello Spirito Santo e le istruzioni del Magistero Pastorale della Chiesa, capì che il mio atteggiamento era un approccio sbagliato, perché poi alla fine ciò che avevo cercato di seminare non aveva portato nessun frutto buono. In merito a questa mia esperienza, vi invito a prendere la Bibbia in Galatia capitolo 6. Per favore, prendiamo la Bibbia in Galati al capitolo 6, nel versetto 8. Galati 6, versetto 8, che dice: perché seminiamo per la carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito della verità. E in quel caso io avevo seminato per la carne. Allora, carissimi, come potremmo noi seminare al meglio? Come potremmo far conoscere la verità? In primis, ho capito che devo mettere in atto sempre quello che sta scritto in Colossesi al capitolo 4, nel versetto 2. Se per piacere prendiamo Colossesi, capitolo 4, al versetto 2, dove dice: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia. Sempre di più ho capito che la preghiera viene come accompagnatrice in tutto quello che dobbiamo fare noi cristiani. Poi ho imparato a prendere come esempio le parole di Gesù stesso, che ci dice, che ci ha riservato in Prima Tessalonicesi al capitolo 5, versetto 12. Prendiamo Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 12, che dice attraverso l'Apostolo Paolo: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di averli a motivo della loro grande opera. Questo perché si tratta di persone che ricoprono un ruolo fondamentale per l'unità della Chiesa e per la custodia della dottrina della Chiesa stessa. Allora, qui c'è la chiave per avere un buon atteggiamento di crescita per poter seminare buoni frutti, accogliendo al meglio le istruzioni del Magistero Pastorale della Chiesa, che grazie a Dio in Italia è di buon esempio per tutti. Quindi dobbiamo comprendere che rimanendo ben saldi nelle scritture, mettendole in pratiche, se ascoltiamo anche i consigli dei nostri conduttori, raccoglieremo solo buon frutto. Se seminiamo noi pazienza, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, che sono una parte dei frutti dello Spirito Santo, riportati in Galati 5, versetti 22, per i vostri appunti, non potremmo noi che raccogliere tutto buono. E se a questi frutti aggiungiamo anche l'osservanza dei comandamenti, allora il nostro seminato avrà un ottimo raccolto. E solo alla fine, avendo costanza, saremo salvati per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente, l'osservanza dei comandamenti, senza i buoni frutti spirituali, porta alla perdizione. D'altro canto, l'amore senza l'osservanza dei comandamenti porta alla perdizione. Nel tempo ho veramente capito che se seguiamo fiduciosamente le persone che hanno ricevuto da Dio il mandato di guidare la Chiesa, questa è una cosa molto saggia, perché da loro possiamo imparare come crescere spiritualmente e contribuire all'unità della Chiesa. Tornando alla mia vecchia esperienza, con gli evangelici, quando li frequentavo, loro insegnavano che il sabato e i comandamenti erano stati aboliti. Sapete che feci? Scappai. Poi da quelli che volevano insegnarmi di andare a predicare in tutte le case, non mi sono mai accostato, perché tutto ciò non è scritto nella Bibbia. Altri oggi mi dicono: allora se non fate queste cose, come predicate? Come date la parola al mondo? E alla fine se ne escono che noi non siamo la vera Chiesa. Ed io rispondo così: noi mettiamo in pratica l'unica vera potenza della Scrittura, predicando la Bibbia senza bussare alle porte della gente, senza cercare di convincere né attirare nessuno. Il ministero pastorale ha il compito di predicare il Vangelo in testimonianza a tutte le genti. Cosa che attraverso di mezzi di comunicazioni moderni. E noi membri diamo a dare testimonianza della nostra fede personale solo a quelli che ci chiedono conto della nostra fede, tenendo conto della Scrittura in Giovanni al capitolo 6, versetto 44. Prendiamo Giovanni al capitolo 6, versetto 44, per piacere. Giovanni 6, versetto 44, che dice che nessuno può venire a Cristo se non è il Padre eterno ad attirarlo. Un po' come Giovanni Battista faceva nel fiume Giordano. Egli predicava e gli altri, se attirati a Dio, andavano a trovarlo. Così oggi fanno i ministri. Questo è il metodo biblico adattato dai veri ministri. Predicano con i mezzi che hanno oggi a disposizione. E secondo la mia esperienza personale, il Padre mi ha attirato e mi ha portato al predicatore del suo Vangelo, la vera Chiesa, la Chiesa di Dio unita. Questo è il metodo biblico, predicare aspettando che Dio li porti a contattare i nostri ministri affinché siano istruiti adeguatamente. Non solo delle dottrine, ma anche come relazionarci fra fratelli per contribuire all'unità della Chiesa stessa, nel rispetto reciproco dell'amore di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, in conclusione, anche io sto imparando a non svuotare subito il sacco, a non dare apparenza di essere presuntuoso oppure un maestrino. Ho imparato a non dare a chi non mi chiede, ma bensì sto imparando ad avere comportamenti amorevoli, rispettosi, dando il giusto esempio a chi me lo chiede. Ricordiamoci che un tempo anche tutti noi eravamo con gli occhi chiusi, avevamo quel velo che ancora oggi ricopre il mondo intero, tranne noi, piccolo gregge di Dio, sparso nel mondo. Io non sono perfetto, nessuno di noi lo è. È che ogni giorno serve a noi per lottare con noi stessi e contro tutto il peccato di cui il mondo è pieno. Per concludere, ancora una scrittura in Deuteronomio 22 al versetto 9, che andiamo per piacere. Deuteronomio 22 al versetto 9, che dice: non seminerai nella tua vigna una seconda semenza. Altrimenti il raccolto sarà tanto il prodotto della semenza quanto il frutto della vigna. In pratica ci dice di non restare con un piede da un lato e con l'altro piede dall'altro, altrimenti ciò che faremo sarà tutto vano. Lavoriamo su noi stessi, portando un buon esempio a chi ci sta vicino. Questo ho imparato, carissimi. Vi lascio con queste due scritture in Galati 6 al versetto 9. Prendiamo Galati 6 al versetto 9 per piacere, dove dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. E se andiamo in Salmi al capitolo 126, nel versetto 5, per piacere andiamo in Salmi, capitolo 126, al versetto 5, che dice: quelli che seminano con le lacrime mieteranno canti di gioia. Ricordiamoci che non esiste la Chiesa perfetta adesso, perché siamo tutti carnali, ma esiste la Chiesa di Dio, quella che le mette in pratica, i suoi comandamenti. E io ringrazio Dio di farne parte. Grazie a tutti, un abbraccio e ancora un buon sabato.